essere la regione italiana con il maggior numero di suicidi. Gli istituti di pena sono ormai delle discariche sociali, luoghi di sofferenza che richiedono interventi immediati per fermare questa triste statistica. Insieme ai suicidi accertati vengono segnalati recenti decessi le cui cause vanno ancora verificate ed altri episodi conclusisi tragicamente, come quello di Luca Lapenna, morto in ospedale dopo aver avuto per giorni la febbre alta mentre era detenuto nel carcere di Secondigliano a Napoli. Questo caso, portato alla conoscenza del pubblico nella giornata di ieri, contribuisce a far discutere e a sottolineare l'emergenza che caratterizza gli istituti carcerari italiani.
Il governo impugnerà la legge campana che permetterebbe a Vincenzo De Luca, non solo a lui, di ricandidarsi per un terzo mandato. Ma la decisione, presa nel Consiglio dei Ministri ieri sera, ha messo in evidenza una forte spaccatura nella destra di governo. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
Lo scarno comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione prova a mettere il punto finale sulla vicenda. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Campania sul terzo mandato, si legge nella nota. La questione in realtà è tutt'altro che chiusa. Questa mattina il presidente Campano De Luca annuncerà le controdeduzioni che intende portare alla Consulta per provare a superare l'intoppo della sua incandidabilità. Ma è la Lega ad aver alzato i toni più di tutti. Calderoli ha rimesso la decisione al Consiglio dei Ministri, sottolineando però che lui e la Lega sono favorevoli, a differenza degli alleati, a una modifica della legge nazionale, cosa che avrebbe permesso di prendere tempo e tentare di portare a casa il vero obiettivo a cui il Carroccio punta: riaprire la possibilità di una ricandidatura di Luca Zaia in Veneto. È lì che si gioca la partita più importante per il centrodestra. Gli appetiti dei meloniani su un territorio storicamente leghista sono noti da tempo. I Fratelli d'Italia veneti hanno già una lista di candidati per il dopo Zaia. Il Carroccio fa muro. I leghisti veneti sono pronti alla corsa in solitaria se non dovessero essere accontentati dagli alleati. Sarebbe la prima vera spaccatura nella coalizione, che potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale. Ma comunque vada, per Salvini sarà un nuovo problema. Se anche il segretario leghista dovesse riuscire a respingere l'assalto degli alleati in Veneto, sposterebbe solo temporalmente la questione e le mire dei meloniani andrebbero sulla Lombardia, dove si vota nel 2027, col presidente Fontana senza possibilità di ricandidatura.
Il presidente ucraino Zelensky si trova in Italia, oggi incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella, ieri sera l'incontro con la presidente del Consiglio, in cui ha ringraziato l'Italia per l'incrollabile sostegno. Prima di sbarcare a Roma, Zelensky ha partecipato alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nella base tedesca di Ramstein. Sentiamo il nostro collaboratore Sabaton Geri.
Volodymyr Zelensky è atterrato ieri sera a Roma dopo una lunga giornata di trattative con i ministri della difesa del gruppo di contatto NATO a Ramstein. Alle 19.30 la premier Giorgia Meloni l'ha ricevuto nel cortile d'onore della presidenza del Consiglio, prima di iniziare un colloquio a porte chiuse che ha avuto al centro il supporto alla difesa di Kiev, la conferenza internazionale sulla ricostruzione che si terrà in Italia quest'estate, il coordinamento degli sforzi internazionali per raggiungere una pace che non sia sfavorevole per l'Ucraina e, legato a questo, l'integrazione euroatlantica del paese est europeo. Prima di partire per l'Italia, Zelensky aveva ringraziato pubblicamente Meloni per le iniziative svolte durante l'anno di guida del G7 e aveva ricordato il ruolo centrale di Roma nel supporto al suo Stato. Ruolo che è stato ribadito dal ministro della difesa Crosetto nel corso del colloquio a Ramstein con il suo omologo ucraino Umerov, al quale ha confermato convinto e immutato supporto dell'Italia e la volontà di percorrere ogni strada possibile per far terminare la guerra e arrivare a una pace giusta. A Ramstein l'Ucraina ha incassato il sostegno deciso dell'alto rappresentante per la politica estera dell'UE Kallas e del segretario generale della NATO Rutte, oltre ad aiuti militari statunitensi per 500 milioni di dollari e una fornitura di almeno 30.000 droni da diversi paesi europei. Anche la Germania ha dichiarato che invierà nuovi missili per la difesa aerea a Kiev. Ma il tour de force diplomatico non è ancora terminato per Zelensky, che alle 10 incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella e poi nuovamente Meloni prima di ripartire.
E poche ore fa Donald Trump ha detto che un incontro con il presidente russo Vladimir Putin è in via di definizione. Dobbiamo mettere fine a quella guerra che è un pasticcio sanguinoso, ha dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti. E Elon Musk è al centro delle polemiche non solo in Italia ma anche in Germania, in particolare dopo la sua intervista in diretta su X con Alice Weidel, che guida il partito Alternative for Deutschland. Il confronto ha messo in risalto la sintonia di idee tra Musk e Weidel. Durante il dialogo la leader dell'estrema destra tedesca ha anche cercato di riscrivere la storia. Sentiamo il servizio da Berlino.
Elon Musk si è preso quasi un'ora e mezza del suo tempo prezioso in veste di miliardario, imprenditore e ora anche politico per intervistare la leader del partito tedesco d'estrema destra dell'AfD, Alice Weidel. In tono colloquiale e amichevole i due hanno discusso di molti temi, dalla crisi energetica a quella migratoria, dalla fede religiosa fino al senso stesso della vita e della nascita dell'universo. Secondo Alice Weidel, i problemi che affliggono oggi la Germania sarebbero iniziati una ventina di anni fa con l'ingresso in cancelleria di Angela Merkel, colpevole secondo lei di aver aperto le frontiere tedesche a milioni di migrati, di essere uscita dall'energia nucleare o di essersi accollata ai debiti dei paesi dell'Eurozona. In un passaggio dell'intervista che sta già suscitando molte polemiche in Germania, la leader dell'AfD ha poi dichiarato che Adolf Hitler non era in realtà un uomo politico conservatore, ma un comunista e un socialista antisemita. Il massiccio sostegno di Elon Musk all'alternative feudal Deutschland viene giudicato nel frattempo in Germania come un'inaccettabile interferenza del multimiliardario statunitense nella campagna elettorale tedesca. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Veniamo alla guerra a Gaza. Raid israeliani hanno colpito nella notte i campi profughi vicino a Khan Yunis nel sud della striscia. Non è chiaro il numero di vittime. Ieri le autorità sanitarie dell'enclave hanno dichiarato che dall'inizio del conflitto i morti sono oltre 46.000, ma secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet, questo dato è sottostimato di almeno il 40%. In studio mi ha riaggiunto Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar, sarebbero infatti ben oltre 70.000 le vittime del conflitto a Gaza, secondo l'analisi statistica indipendente dei ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine pubblicata da Lancet. Secondo i calcoli dei ricercatori, questo dato sarebbe stato raggiunto già lo scorso ottobre. I dati presentati dalle autorità di Gaza risulterebbero infatti sottostimati per la distruzione delle infrastrutture sanitarie e la conseguente incapacità di contare i morti nel mezzo del conflitto in corso. Ai dati quindi del Ministero della Sanità della Striscia si devono aggiungere le morti conseguenti ai traumi e anche quelle causate dalla mancanza di assistenza sanitaria, dell'insicurezza alimentare, dalla carenza di acqua e servizi igienici e dalle malattie. Lo studio aggiunge che il 59% delle vittime erano donne, bambini e anziani.
Grazie a Sara Milanese. A pochi giorni dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca per il presidente eletto arriva un nuovo schiaffo giudiziario con 5 voti a favore, 4 contrari. La Corte Suprema americana ha bocciato la sua richiesta di bloccare la sentenza di condanna per il caso di New York relativo all'attrice porno Stormy Daniels. Trump ha già annunciato che presenterà ricorso. La sentenza è attesa per oggi alle 15:30 ora italiana. A Los Angeles è salito a 10 il numero di morti per gli incendi che divampano da ormai 4 giorni. Nonostante l'incessante lavoro dei vigili del fuoco, le fiamme non sono ancora state domate, anzi, nelle ultime ore si è innescato un nuovo rogo. Allora andiamo a vedere subito gli ultimi aggiornamenti con noi in diretta. Roberto Festa, Roberto.
Buongiorno, come una bomba atomica, la frase del capo dei vigili del fuoco di Los Angeles dà il senso di quello che è avvenuto e continua ad avvenire in città. E lei è ancora avvolta dalle fiamme, è una città di cenere, come è stato detto. Ci sono i due incendi principali, quello di Palisades e quello di Eaton, vicino ad Altadena e Pasadena, che sono lontani dall'essere spenti. C'è un nuovo incendio forte nel quartiere West Hills, nel giro di poche ore ha mangiato 400 ettari di terreno. I morti aumentano, appunto sono 10, i vigili del fuoco dicono che potrebbero aumentare ancora. 130.000 persone sono state evacuate, i venti che insieme alla mancanza d'acqua sono le ragioni immediate del diffondersi delle fiamme restano alti, circa 120 km all'ora. Non sono però le raffiche da 160 km orari dei giorni scorsi. L'attenuazione dei venti ha appunto dato ai vigili del fuoco la possibilità di combattere meglio le fiamme con elicotteri, aerei che hanno lanciato acqua dal cielo. Nel weekend però il vento potrebbe aumentare ancora. Ieri sera ha parlato il presidente Joe Biden, ha detto che il governo federale coprirà la totalità delle spese per lo spegnimento delle fiamme. Ci sono già le prime polemiche politiche. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, democratica, è criticata, l'accusa è di non aver preparato la città a un evento tanto distruttivo, i cittadini non avrebbero ricevuto un preavviso sufficiente. Non è ancora possibile fare una valutazione dei danni, ma ci sarebbero oltre 10.000 strutture danneggiate, case, aziende, magazzini, case mobile. sarà un colpo durissimo per le assicurazioni già destabilizzate dai precedenti incendi. Un uomo è detenuto con l'accusa di aver acceso l'ultimo incendio, quello di West Hills. In molte aree della città è stato imposto il coprifuoco dalla sindaca per evitare i saccheggi dei giorni scorsi. Questo potrebbe essere il disastro più terribile e costoso, quanto appunto a fiamme, quanto appunto a incendi, nella storia degli Stati Uniti. Omar.
Grazie, grazie Roberto Festa. Sono le 7:45 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata, buon ascolto.
Popolare Network.
Sabato 11 gennaio.
The Show About Nothing con Jimmy Tranquillo.
This is the blur.
Buongiorno e benvenuti a Blurb. 342-8104-111 è il nostro numero di telefono WhatsApp per partecipare al Blurb. Ho una domanda per voi. Si parla spesso, no, dell'apocalisse, di come l'uomo potrebbe distruggere il pianeta. In realtà l'uomo può distruggere se stesso, non il pianeta. Il pianeta probabilmente sopravviverebbe alcuni miliardi di anni anche senza di noi. Ma se l'uomo sparisse dalla Terra, chi prenderebbe il sopravvento? Quale sarebbe la specie dominante? Riuscite a rispondere a questa domanda? 342-8104-111. In un apocalittico mondo senza umani. Naturalmente la Terra continuerebbe a proliferare. L'abbiamo visto anche durante il Covid, quando eravamo chiusi in casa, come la natura si riprendeva lo spazio. C'è qualcuno che lo sa? Allora, arrivano le risposte. I topi, le zanzare, gli scarafaggi, i gatti, i felini già lo comandano da millenni. Sono tutte opinioni, come un'opinione è quella del professor Tim Coulson dell'Università di Oxford, voce autorevole, autore di The Universal History of Us. Secondo il professore, la nostra scomparsa potrebbe aprire le porte a nuove specie sorprendenti. Ovviamente senza gli umani altre specie potrebbero gradualmente assumere nuovi ruoli, anche se potrebbero non assomigliare a nulla della civiltà umana. La vita persisterebbe sulla Terra. C'è chi pensa agli insetti, per esempio ci sono insetti che hanno intricate strutture anche sociali, però gli insetti più che meno agiscono per istinto, non per intelligenza. Queste sono sempre le ipotesi del professor Colton. Le piante, ma cinicamente direi la specie più simile agli uomini. Non potrebbe essere che nessuna specie sarebbe dominante? Sarebbe pretendere troppo, dice Gianluca. Beh, comunque oggi l'uomo è abbastanza in grado di distruggere proprio in pratica il pianeta. Carlo, la vita del pianeta si misura in miliardi di anni. Anche facendo scoppiare tutti i nostri ordigni, la vita farebbe in tempo a ripartire. Miliardi di anni, Carlo. Allora ve lo dico quello che sostiene il professor Colson, che dice: è improbabile che uccelli o insetti possano assumere il ruolo ecologico un tempo occupato dagli esseri umani, poiché non possiedono le capacità motorie fini necessarie per costruire una civiltà. I polpi, dall'altro canto, sono candidati potenzialmente più adatti a riempire una nicchia ecologica in un mondo post-umano. Il polpo. Un paio di voi lo sapevano. E vediamo un po' perché il polpo. I polpi sono tra le creature più intelligenti, adattabili e intraprendenti della Terra. Su questo non ci sono dubbi. La loro capacità di risolvere problemi complessi, di comunicare tra loro attraverso lampi di colore, di manipolare oggetti e persino di mimetizzarsi con sorprendente precisione suggerisce che, in presenza delle giuste condizioni ambientali, potrebbero evolversi in una specie in grado di costruire una civiltà dopo l'estinzione degli esseri umani. Grande polpo. Chi è che dice grande polpo? Stefania. Le piante, l'edera gramigna, i rovi. E i rovi veramente sono tostissimi, mamma mia. E ancora sul polpo. La loro avanzata struttura neurale, il sistema nervoso decentralizzato e le straordinarie capacità di risoluzione dei problemi rendono diverse specie di polpi adatte ad un mondo imprevedibile. Queste qualità potrebbero consentire loro di sfruttare nuove nicchie e di adattarsi ad un pianeta in cambiamento, soprattutto in assenza dell'influenza umana. Consiglio la visione del documentario Il mio amico polpo, dice Maria Cristina. Un mondo governato dai polpi. Interessante, no? Allora, l'ultima frase del professor Colson, sempre sul polpo, sulle doti del polpo e su perché potrebbe dominare il mondo. La loro cognizione avanzata, l'uso di strumenti e la capacità di adattarsi ad ambienti mutevoli forniscono un modello per quello che potrebbe emergere come la prossima specie intelligente del pianeta, dopo gli umani. Alcuni individui scappano persino dalle loro vasche di notte in alcuni centri di ricerca, visitando quelle dei loro vicini, che ci crediate o no. L'era del polpo. Nel frattempo i Numido sono eccezionali, dice Alberto. Povere cozze, bellina questo. Povere cozze, dice invece il nostro ascoltatore VT. Ricordo inoltre che il polpo ha la capacità di rigenerarsi, quindi in caso di recessione di un tentacolo ne ricostruisce un altro. Ma guarda, il polpo, io pensavo allo scarabeo stercorario, altrimenti detto ruzzola merde. Buona giornata a te. E vabbè, allora, visto che parliamo di polpo, bisogna stare attenti, perché molti dicono polipo. Ma che differenza c'è fra il polipo e polpo? E che cos'è la polpessa?
Sapete la differenza fra polipo e polpo?
Poi mi arriva un bellissimo disegno che ritrae il ministro Salvini, non aggiungo dettagli, a proposito di uno scarabeo già citato. Allora, la differenza fra polipo e polpo: i polpi sono degli cnidaria e praticamente sono i costruttori di coralli e barriere coralline quando vivono in comunità, ma possono vivere anche solitari. Il mollusco cefalopide di cui stiamo parlando è invece il nome corretto, è polpo e non polipo. Capito? Polpi e spero le patate insieme. Ma come mai si finisce spesso a parlare di ricette, a parlare di mangiare? Allora, cambiamo completamente. Ultima moda, naturalmente. Spinta dai social, soprattutto TikTok, che vanno letteralmente a ruba, nel senso che se li rubano, sono i Jellycat. Sapete cosa sono i Jellycat? Sono dei peluche da collezione che sono così ricercati che addirittura bisogna mettere nei negozi dei sistemi speciali di sicurezza, altrimenti se li rubano. L'avete mai visto un Jellycat? Ve li descrivo: colori vivaci, deliziosamente eccentrici, occhi di plastica che ci guardano, sorrisi cuciti che brillano, orsacchiotti, coniglietti, mucche, giraffe, ma anche uova sode, avocados, eccetera eccetera. Sono i Jellycat. Sono così popolari che in Inghilterra soprattutto c'è un traffico sia di falsi ma anche di Jellycat rubati. I Jellycat vengono venduti in 80 paesi. L'account TikTok ufficiale di Jellycat ha ben 10 milioni di like. Ci sono pagine e pagine di Facebook dedicate ai Jellycat. Amichevolmente li potete chiamare Jellies. Il lato oscuro è che grazie al loro successo e al fiorente mercato della rivendita c'è un'incredibile ondata di furti. Mi fermo qui, sta arrivando oggi Raffaele Palumbo, che farà come al solito il sommario di quello di cui si occuperà oggi la redazione della nostra Newsline. A tutti una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna.
Minuti alle 8.
Buongiorno, benvenuti all'ascolto della Newsline di quest'oggi, venerdì 10 gennaio 2025. Grazie a Jimmy Tranquillo. Tra poco ci occuperemo di Sollicciano, perché si parla naturalmente tanto del carcere di Sollicciano, visto quanto sta accadendo anche in merito a visite istituzionali che hanno rilevato che la situazione del carcere fiorentino è veramente insostenibile. Cercheremo di capire